Nascimbeni, Guerzoni, Leoni, Goldoni Alice, Brevalieri, Conde Luppi, Cammellini, Righi, Ferri, Gasparini, Cammarata, Uberti, Rosselli, Pietri, Rossi.
L'Alice mi aveva detto che forse non veniva,
Va
perché comunque
bene.
era fatto una e ci sono anche i verbali.
Sì, l'abbiamo
È
preparato.
stato preparato con una velocità incredibile i verbali della seduta precedente, che sono stati
Del
del
25
scorso, del
giugno, quindi
25.
qualche giorno fa.
Quindi di nuovo la parola alla dottoressa
Allora,
Vacchi.
approvazione verbale seduta precedente, voto favorevole unanime. Approvazione del regolamento per l'IMU, voti favorevoli 10, 4 astenuti, Pietri, Rosselli, Rossi e Oberti. Approvazione aliquote imposta municipale propria, 14, voto favorevole unanime. Variazione al bilancio di previsione, 10 voti favorevoli, 3 contrari, Pietri, Rosselli, Rossi, 1 astenuto, Oberti. Piano strategico per l'ottimizzazione gestionale e la valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale, voto favorevole unanime, comunicazioni.
Mettiamo in votazione chi è a favore del verbale così come letto. Bene, all'unanimità. Allora, l'unico punto, il primo punto, il secondo punto dell'ordine del giorno è la riapprovazione dell'aliquota imposta municipale propria IMU. Intanto vi ringrazio per aver accettato questa convocazione molto veloce, anche se logicamente è prevista nel nostro regolamento, quindi è possibile fare. E, rivedendo venerdì mattina, quando abbiamo riguardato la delibera assieme agli uffici e parlando di quella che era stata la discussione che c'era stata all'interno del Consiglio, rispetto soprattutto a una domanda che era venuta tra l'altro dal consigliere Rosselli, anche rispetto all'ordine del giorno che avevamo approvato a suo tempo, a suo tempo in fase di approvazione del bilancio, che era relativa a un chiarimento rispetto al comodato d'uso gratuito, degli appartamenti dati in comodato d'uso gratuito. Nel parlare con gli uffici abbiamo provato a fare degli approfondimenti. Nella legge si dice, come avevo detto, tra l'altro era riportato anche nella delibera, che di fatto non possono essere equiparati alla prima abitazione. Rileggendo però a modo tutta la normativa e soprattutto tutti i vari passaggi interpretativi della normativa, si ribadisce appunto che non è possibile equiparare il comodato d'uso gratuito della prima abitazione, però alla fine leggendo modo ci si rende conto che è possibile, ci siamo accorti che è possibile però applicare delle aliquote ridotte. E logicamente questo ce ne siamo accorti anche perché abbiamo provato a vedere cosa aveva fatto Modena e come mai Modena è riuscita a mettere questa condizione. È logico che per applicare un'aliquota ridotta do abbiamo dovuto andare intanto a fare dei conti, quindi tentare di capire, e logicamente anche andare a trovare le risorse, mantenendo, provando a mantenere ferme le cose che avevamo dette l'altra volta. Quindi cosa abbiamo provato, e quindi è quello che vi proponiamo stasera? Abbiamo provato a ragionare sull'affitto concordato, a contratto concordato, che è un affitto che l'altra volta avevamo portato a 0,52, e che ragionando sul fatto che è un affitto, chi realizza questo tipo di affitto, è logico, ha già delle agevolazioni fiscali, perché noi siamo un comune ad alta tensione abitativa e quindi hanno delle agevolazioni fiscali. Quindi abbiamo pensato di ragionare su questo, portando questo a 0,83 è possibile introdurre una tariffa agevolata per il comodato d'uso gratuito, sempre a 0,83. Uno può dire che non è tanto, perché nel senso che voglio dire, però intanto ci permette anche di avere per quest'anno un'idea di che cosa vuole dire, cioè nel senso che quest'anno avevamo detto, l'ho detto anche l'altra volta, è un anno un po' di sperimentale per l'applicazione di questa nuova dell'IMU, che è nuova rispetto all'ICI, sono cambiate le condizioni, quindi intanto comunque questo ci permette di capire quali sono i numeri che girano, sia il numero di affitti concordati che il comodato d'uso gratuito dato ai parenti. Il dato che abbiamo noi, se vi ricordate, l'IMU conteneva già un'agevolazione, però sono dati del 2007, quindi non sappiamo cos'è cambiato, e andiamo a introdurre questa ulteriore agevolazione logicamente alle famiglie. Quindi, di fatto, qual è la novità che andiamo a mettere nella delibera rispetto alla delibera approvata giovedì? È il punto 5. Il punto 4 viene modificato, dove parliamo di aliquota ridotta, pagina nel delibera, il punto 4 dice aliquota ridotta pari allo 0,83, quindi abbiamo passati da 0,52 a 0,83 per il comodato, il contratto concordato. E poi abbiamo aggiunto il punto 5, che è appunto un'aliquota ridotta pari allo 0,83 per il comodato a parenti entro il primo grado. Abbiamo aggiunto una frase rispetto a quella che abbiamo mandato ieri, che è a condizione che il comodatario e il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente, perché sono, insomma, si richiede l'agevolazione a uno che ha la seconda casa e ci abita per modo di dire, detta un po' così. Questa è una condizione. Il resto rimane uguale, logicamente, anche nelle premesse della delibera vengono modificate, viene aggiunto questo pezzo che non c'era, insomma. Visto che, ripeto, lo potevamo fare aumentando l'aliquota del concordato, del contratto concordato, riusciamo a quello che perdiamo in un caso lo teniamo dall'altro, quindi non abbiamo dei problemi di bilancio. Questo riusciamo a farlo proprio per questa cosa. Veniamo incontro un po' anche a quelle che erano alcune osservazioni emerse, poi dopo, come dicevo anche prima, ci serve anche per avere un'idea di quali sono i numeri che si muovono su questi due contratti. Perché, per esempio, una delle cose che facciamo molto fatica a sapere è quanti contratti concordati abbiamo sul nostro territorio. Perché è un dato che o che telefoniamo ad ogni CAF, se no è un dato che difficilmente riusciamo ad avere. È logico che per avere questa agevolazione deve essere dichiarato, devono essere presentati i documenti necessari. Viene modificato anche una cosa che avevamo tolto in corso di consiglio l'altra volta, nell'aliquota ridotta al 52% per chi ha dato i propri appartamenti per gli eventi sismici a favore dei terremotati. Se vi ricordate, avevamo tolto il comodato perché era un doppione, l'abbiamo reinserito perché è logico che anche in questo caso va inserito, insomma. Abbiamo presente anche il dottor Bertolani, quindi se c'è bisogno anche di chiarimenti, logicamente non abbiamo fatto in tempo a convocare la commissione. Io mi sono sentita telefonicamente con il capogruppo e per il PDL per Campogalliano ho telefonato Willy perché era presente al consiglio e quindi solo per quello, non per, non, spero di non aver fatto un incidente diplomatico, ma però essendo lui presente in consiglio comunale capiva subito di cosa parlavo, insomma. E quindi, visto che l'abbiamo convocato velocemente, perché poi insomma, abbiamo dovuto fare i conti prima di fare la proposta. A chi la parola? Rossi.
Volevo solo fare una domanda. E le aliquote, diciamo, tutti i CAF, tutti i commercialisti dovranno andare a studiarsi le aliquote di tutti i vari comuni, perché ogni comune usa le sue. E fino a qua si dovranno, tra virgolette, arrangiare. La domanda invece che volevo fare è questa: tutti i regolamenti o tutti i comuni hanno messo che saranno i cittadini che dovranno fare richiesta per avere le aliquote agevolate? Vale per tutti. Quindi è un dato di fatto per i CAF, per i commercialisti, che per ottenere queste detrazioni,
Era così anche prima, anche
anche
con
sì,
l'ICI.
mi era scappata la frase l'altra volta, sinceramente, ammetto la mia mancanza.
È stato aggiunto, l'abbiamo aggiunto
Ah,
per
vabbè,
specificare a modo, cioè
perfetto.
la normativa lo prevede, quindi se tu vuoi l'agevolazione, di fatto devi chiedere
Quindi
l'agevolazione.
siamo.
Già anche con l'ICI, tant'è
Sì.
vero che faccio un esempio, perché poi anche con l'ICI, se vi ricordate, noi avevamo una tariffa agevolata per chi dava il progetto Casa nella Rete, che all'epoca non si chiamava così, però è la stessa cosa. E in quel caso alcuni cittadini non hanno mai fatto la richiesta di usufruirne, quindi non è che non siamo noi tenuti a saperlo, anche perché il contratto d'affitto mica lo depositano da noi, quindi noi per saperlo ce lo devono dichiarare.
Sì, però per esempio se io ho la casa, che è la prima casa, per avere la detrazione prima casa, devo presentarla? No, non devo fare nessuna richiesta. Sì. 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 No, e va bene, ma no, è vero. Poi volevo già per la seconda volta rifare i complimenti per aver accettato, poi basta, spero. Sì, dopo dopo c'è un'ora. Per aver anche questa volta accolto, ascoltato e verificato delle proposte, sempre delle opposizioni, sono state accolte, quindi mi fa sempre piacere queste cose e risollecito che questi incontri, queste discussioni avvengano sempre più di frequente in qualsiasi tavolo di confronto. Grazie.
Grazie, Pietri, sì.
Beh, adesso l'ha anticipato Filippo, il nostro voto sarà favorevole. E quindi di fatto le modifiche sono due, come poi ha spiegato il sindaco, quindi l'aumento dell'aliquota per i contratti con contratto concordato, quindi case locate con contratto concordato e appunto questo aliquota 0,83 solo nel caso in cui ci siamo accomodati a parenti di primo grado. Una sola cosa volevo chiedere al sindaco. E, tra l'altro, una cosa che aveva sollevato Rosselli la volta scorsa, nel consiglio scorso, cioè riguardo gli immobili di proprietà di un imprenditore utilizzati dallo stesso per la propria attività di impresa, che non è cambiato, c'è scritto solo una cosa che era scritta anche la volta precedente. Si dice che l'aliquota è ridotta allo 0,83 se appunto utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento. Scusate la mia ignoranza, mi aiutate a capire esattamente che cosa vuol dire questa frase?
L'usufrutto.
Usufrutto, che ai sensi del codice civile sono diritti
Reale di godimento.
Sulla cosa? Sulla cosa? Hanno disponibilità sulla cosa, sull'immobile.
Può avere la
disponibilità
l'usufrutto.
un soggetto e
L'usufrutto un
l'usufruttuario
altro.
soggetto, chi gode dei frutti di quel bene è l'usufruttuario, no? Il mutuo soggetto. Beh, può essere.
Oddio, adesso fare un esempio diventa difficile, però di solito si mette quando si parla del diritto di proprietà, si parla anche degli altri diritti reali di godimento perché sono quelli i titoli per i quali il soggetto deve pagare. Se io sono usufruttuario, cioè il caso tipico sono i genitori che intestano l'appartamento ai figli, ma si tengono l'usufrutto perché così il figlio non lo può vendere. Okay? Può succedere anche, beh, può essere il capannone, per esempio, di una ditta individuale, magari è il capannone, del padre, no, una nuda proprietà, il figlio che ci svolge dentro l'attività, no, deve essere l'usufruttuario che svolge dentro l'attività, la nuda proprietà del padre. È più facile che sia il contrario, ma comunque lo stesso. Di solito si tiene l'usufrutto, però ci possono essere. Il diritto di usufrutto può essere diverso, cioè una società può essere avere la nuda proprietà e un'altra società avere l'usufrutto. Può succedere.
Parlando di esempi, non potrebbe essere che l'usufruttuario ha diritto, cioè ha la possibilità di affittare a sua volta? È una domanda che faccio. Cioè io sono proprietario della nuda proprietà, cioè ho la nuda proprietà. Ho in usufrutto i miei genitori, ho messo che loro hanno l'usufrutto di questa cosa e loro a loro volta lo affittano a una società o meno. È possibile questo?
Sì, ma non ha le riduzioni perché non lo utilizza direttamente per svolgere l'attività lui, quindi non è l'esempio, non è quello, però
bene per dire che in questo caso non ha le agevolazioni, cioè le agevolazioni che ce l'ha proprio solo.
Concludo, grazie per il chiarimento. E, beh, insomma, Filippo l'ha già accennato, l'abbiamo detto anche l'altra sera. È chiaro che questo riteniamo che sia un buon metodo di lavoro che comunque ha adottato la Giunta e la maggioranza e che sicuramente dà dei buoni risultati perché permette il contributo di tutto il Consiglio Comunale. Per cui, così come abbiamo fatto anche tante volte simili a questa, il nostro voto è favorevole.
Bene, altri?
Sì, anche noi, solo per una dichiarazione di voto, come all'ultimo consiglio, siamo d'accordo e quindi il nostro voto sarà favorevole.
Altri? Sarà meglio di no. Cioè, magari su altre cose, ma non su queste aliquote. Va bene. Mettiamo in votazione, se non ci sono altre dichiarazioni, nient'altro, così... Bene, chi è a favore della proposta di delibera riapprovazione aliquote imposta municipale proprio a IMU? Chi è a favore?
C'è l'immediata eseguibilità, naturalmente.
C'è l'immediata eseguibilità, perché stasera è l'ultima come sopra, esatto. Lo dico, verrà fatto uno schemino, fatto bene, poi è stato proprio ragionando su come mettavamo questa delibera sul sito per dare la comunicazione che è venuto, è nato un po' tutto il ragionamento, verrà messo sul sito e quindi sarà spiegato bene a tutti quelli che devono fare la dichiarazione come fare. Va bene, grazie.
Adesso va.
Allora qua c'è stato quello là. Il rosso dovrebbe essere spento, no? Guarda lì, cavo. No, so se accende.
direi di cominciare, perché non ci siamo spostati tutti. Do la parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Zanni, Goldoni, Nascimbeni, Guarzoni, Leoni, Goldoni Alice, non c'è. Brevaglieri, Codeluppi, Camellini, Righi, non c'è. Ferri, Gasparini, Cammarata, Uberti, non c'è. Rosselli, non l'ho visto. Pietri, Rossi, ok.
Bene, diamo di nuovo la parola alla dottoressa Rocchi per la presentazione del primo punto, approvazione verbale seduta precedente.
Approvazione verbale seduta precedente del 17 settembre. Approvazione verbale seduta precedente, voto favorevole unanime. Ratifica variazione di bilancio, voto favorevole 11. 3 contrari, Pietri, Rossi e Rosselli, 2 astenuti, Cammarata e Uberti. E infine comunicazione dell'assessore Guerzoni Paola sulle graduatorie delle scuole d'infanzia e degli asili nido.
Mettiamo in votazione chi è a favore dei verbali così come letti. Approvato all'unanimità. Allora, il secondo punto dell'ordine del giorno è ricognizione sulla stata attuazione dei programmi per maniera dell'equilibrio generale di bilancio in senso articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, variazione del bilancio di previsione 2012. Chi era presente in commissione sa anche la motivazione per cui abbiamo spostato di fatto il consiglio di approvazione di questa delibera. C'è tuttora in atto una pesante pressione da parte dell'ANCI per spostare la data di approvazione degli equilibri. Dovevano teoricamente entrare dentro l'interno del Consiglio dei Ministri, quindi essere approvato la proroga entro questa settimana, perché poi il 30 è domani praticamente, ma invece il Consiglio dei Ministri non ha fatto l'atto, quindi noi abbiamo deciso comunque di venire in Consiglio Comunale e approvare gli equilibri. La richiesta di spostamento era dovuta al fatto che la situazione, soprattutto per le nostre zone colpite dal terremoto, ma in generale data da una difficile stima di quelle che sono le entrate IMU, ha reso complicato per tutti i comuni, non solo per quelli delle nostre zone colpite dal terremoto, andare a portare avanti questo atto. Ed è per quello che, ripeto, l'ANCI aveva fortemente richiesto lo spostamento della data. La nostra zona, lo sapete benissimo anche voi, è stata inserita all'interno del decreto sulla sospensione dei pagamenti, sulla proroga dei pagamenti sia dell'IMU che delle altre tasse, degli altri adempimenti fiscali. Questo ha comportato una situazione molto molto complicata. E il nostro comune, che già aveva, vi ricordate quando siamo arrivati ad approvare il bilancio, l'abbiamo fatto tra l'altro in maniera molto inusuale alla fine di maggio, praticamente il 17 maggio anzi, aveva delle stime che erano quelle che derivavano dalla nostra valutazione fatta sui nostri dati dell'IMU, che erano in contrasto rispetto a quelle che erano le valutazioni fatte a maggio dal MEF. Avevamo comunque messo logicamente le valutazioni del MEF, sperando poi di poter con questo atto andare a rivedere, perché il MEF aveva preso l'impegno che avrebbe rivisto queste stime a seguito del versamento della prima rata dell'IMU, che era effettivamente il primo momento in cui si vedeva anche per noi se le stime che avevamo fatto, se le valutazioni che avevamo fatto come comune erano più congrue rispetto a quelle del MEF. Purtroppo, perché c'è stato il terremoto, la proroga dei termini di pagamento dell'IMU ha fatto sì che anche la prima rata, che doveva essere un primo momento in cui avere delle certezze, ha creato ulteriori complicazioni e ulteriori incertezze. Tant'è vero che nella stima fatta dal MEF e trasmessa in luglio, addirittura sono, per il nostro comune, hanno ulteriormente rivisto le stime in crescita, non a ribasso come pensavamo noi. Noi passiamo da una stima che va dai, e oltre logicamente a vedere le stime delle introiti dell'IMU, hanno rivisto anche quelli che sono poi i trasferimenti sul fondo di di equilibrio. Tanto è vero che se il fondo di equilibrio, per le stime che avevamo fatto noi, doveva essere di 1,2 milioni, circa 1,2 milioni, in base alle stime fatte in maggio dal MEF erano di 380.000 euro, in base alle nuove stime del MEF noi dobbiamo allo Stato 680.000 euro. Voi capite che è una cosa molto complicata e incredibile, perché poi complessivamente, se andiamo a vedere i dati, un comune da 8.700 abitanti secondo le ultime valutazioni fatte dal MEF ha un patrimonio da 7.200.000 euro di IMU, che insomma adesso ci possono anche dire che noi siamo ricchi, che abbiamo un bel patrimonio immobiliare, che abbiamo delle case fatte bene, belle, però insomma sono circa 900 euro di IMU d'abitante, mi sembra veramente una cosa un po' esagerata e che non regge proprio. Nella nostra situazione ci sono i comuni, abbiamo fatto un po' di valutazione, logicamente ci siamo accorti che sono messi come noi, ci sono tutti i comuni ai limiti del cratere, diciamo così, tanto è vero che anche Correggio, San Martino, Castelfranco, Bonporto, Nonantola e poi anche Sala Bolognese, quindi nella zona bolognese e anche in quella mantovana al limite hanno avuto questa, diciamo, questa sorpresa. Altri comuni invece che sono all'interno del cratere, viceversa, hanno avuto un riconoscimento, un aumento di quelli che hanno i fondi di trasferimento, perché gli hanno calato l'importo IMU. Abbiamo logicamente messo in atto alcune, abbiamo subito sollecitato ANCE per una posizione, abbiamo logicamente interagito con i nostri parlamentari e senatori, insomma, però c'è stata, sembra, da quello che ci hanno detto sia i parlamentari che soprattutto da parte dell'ANCE, una resa, si sono resi conto che forse qualcosa non funzionava, però non hanno di fatto prorogato i termini, quindi noi oggi siamo qua ad approvare un atto dove dobbiamo mettere, perché di fatto la situazione è tale per cui noi abbiamo bisogno, poi altri comuni hanno fatto scelte diverse, non hanno messo tutto quello che era la valutazione fatta dal MEF, però logicamente la scelta dipende anche da come vengono fatte, da quali sono gli stati del proprio bilancio. Noi abbiamo deciso di mettere i dati del MEF, inserendo in delibera anche un atto abbastanza, se volete una frase anche abbastanza importante, che è appunto il fatto di dare atto che l'inserimento nel bilancio di previsione dei dati comunicati al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Interno non significa la loro accettazione, ma viene al solo fine di contabilizzare le movimentazioni conseguenti, ritenendo del tutto errate le previsioni del gettito IMU, con conseguente azzeramento delle assegnazioni del federalismo municipale e richieste di restituzione di risorse. Tali valori sono pertanto imposti in spregio ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione che dovrebbero esserci fra soggetti di pari ordinazione e rilevanza, costituenti la Repubblica come previsto dalla Costituzione. È una frase forte, però sinceramente abbiamo deciso di metterla perché ci sembrava anche sbagliato accettare, mettere a bilancio e certificare di fatto delle cifre su cui non siamo assolutamente in accordo, e che ci comporteranno anche dei problemi, perché noi non siamo un comune che, sapete, storicamente non ha mai avuto dei problemi di cassa, non ha mai avuto di questi problemi. Certamente con novembre, se non rivedono queste cifre, i 600.000 euro ce li tolgono, perché non è che glieli dobbiamo dare il prossimo anno, ce li trattengono direttamente, e quindi noi avremo anche dei problemi di cassa. Speriamo da qui a novembre, logicamente, che vengono riviste le cifre. Quindi la nostra, l'equilibrio di sono fortemente condizionati da questa prima parte. Poi c'è tutta un'altra serie di problematiche che si sono verificate e di anche normative che si sono susseguite da maggio in poi. Siamo arrivati a approvare il bilancio a maggio, ma da maggio a oggi ci sono state vari decreti. Io ringrazio il dottor Bertolani, perché nella sua relazione, nel suo referto, scusate, ha provato ad elencare in maniera molto dettagliata e precisa ogni passettino che è stato fatto, cosa ha comportato per il nostro bilancio. Abbiamo la spending review, che può anche in questo caso, però non sappiamo in che modo viene calcolato, quindi noi continuiamo ad avere dei bilanci e delle valutazioni dove abbiamo un'idea di minimo, un'idea di massimo, e non sappiamo mai cosa usare. Noi andiamo dai 25.000 euro, poi dopo c'è presente il dottor Bertolani, quindi agli 85 a seconda di come viene calcolata, e quindi sono tutte le volte, non si capisce mai. Abbiamo tutta l'incognita logicamente legata appunto alle valutazioni dell'IMU, cioè abbiamo tutta una serie veramente di azioni che se, intervengono in maniera pesante sui nostri bilanci, ma senza avere mai poi una cifra giusta e chiara e netta, e quindi facciamo sempre fatica poi anche a capire cosa comporta realmente sui nostri bilanci. L'altra cosa che logicamente ha, e poi c'è l'altro aspetto, scusate, che è quello del patto di stabilità, che abbiamo, e da questo punto di vista il fatto di essere inseriti dentro ai comuni terremotati, al cratere, ha fatto sì che ha visto azzerato il nostro patto di stabilità, anche se comunque insomma è un patto che deve essere a zero, e quindi va comunque tenuto sotto controllo. E vi ricordo che se non avessimo avuto il terremoto, ed era meglio non avere il terremoto e non poter rispettare il patto di stabilità, noi dovevamo 812.000 euro come rispetto del patto di stabilità. E si è comunque fatto richiesta di partecipare al patto di stabilità regionale, però poi vediamo un attimo cosa succede. Sull'attuazione dei programmi, logicamente una parte di questi sono stati comunque anche per il nostro comune condizionati dall'evento terremoto, perché comunque una parte della macchina, anche se la ricaduta sul nostro comune è stata minima rispetto a quello che è successo negli altri comuni dell'Unione, comunque la macchina ha dovuto per 2 o 3 mesi lavorare su questo. Devo dire che l'altro giorno hanno anche fatto i complimenti per la solerzia con cui hanno dato le risposte l'ufficio tecnico alle richieste di intervento di sopralluogo, e perché una parte della nostra macchina, soprattutto quella Unione, giustamente, su logicamente anche nostra scelta, era molto veniva impiegata in maniera molto massiccia nei 2 comuni che sono stati più colpiti, che sono Novi e Carpi. Tant'è vero che per esempio abbiamo, poi chi ha partecipato all'incontro al Consiglio dell'Unione sa che per esempio c'è una riduzione delle multe, degli introiti da multe di 600.000 euro, proprio perché in questo periodo si è stato fatto altro. Devo dire che a questo, oltre al discorso del terremoto, si aggiunge poi anche un problema legato alla crisi economica che aveva già, faceva già intuire una difficoltà nel recuperare le multe, quindi nel pagamento, e quindi avevamo già comunque idea di ridurre la cifra delle multe. Certamente l'evento terremoto ha fatto sì che i nostri vigili fossero giustamente impiegati a fare d'altro e a non pagare le multe. Poi anche un'altra serie di problemi legati appunto alle sospensioni dei termini dei pagamenti e le che fanno sì che non si possano neanche fare determinate azioni di recupero dei crediti e quant'altro. Tra le altre cose, anche il calcolo dell'IMU, quindi di quanto noi arriveremo a perdere di IMU per questa cioè l'abbiamo ipotizzato in circa 60.000 euro, insomma, per le case che hanno perso l'eleggibilità. La scelta qual è stata? È stata quella di inserire per mantenere gli equilibri, scusate, allora prendermi la mia delibera, è stata quella di finanziare in parte corrente, si è dato che una parte corrente vengono, per finanziamento, scusate, la parte corrente vengono utilizzati 225.000 euro di permesso di costruire, che tra le altre cose rispetto a una provvisione totale di 300.000 euro sono il 75%, quindi era la percentuale che potevamo ancora mettere. Noi sapevate che non l'avevamo messa all'inizio, nella fase iniziale di stesura del bilancio, e andiamo invece a inserire questa variazione e rimaniamo all'interno del 75%, che è appunto quanto noi possiamo mettere, sperando di fare come tutti gli altri anni, che poi alla fine con la rivalutazione, con l'inserimento dei dati giusti, riusciamo a non usarli. Devo dire che tra le altre cose, sui 200.000 euro di entrate previste siamo già oltre, quindi insomma è una cifra valutata bene. E poi dopo di applicare una quota vincolata di avanzo di amministrazione dell'esercizio 2011, che è uno 6.000 euro, circa 6.800 euro, relativa a finanziamenti per piani di zona destinati alle politiche giovanili, ricevuti, se vi ricordate, nel 2011, che però dobbiamo usare e li utilizziamo nel 2012, quindi li avevamo già emessi, adesso li andiamo a vincolare per questo. Non abbiamo debiti fuori bilancio, per quello che riguarda lo stato di attuazione dei programmi, vi dicevo prima, alcune cose sono state fortemente, altre invece sono comunque hanno continuato nelle loro attuazioni. Un'altra, oltre alla polizia municipale, tutte quelle che hanno le attività di polizia municipali, altre cose che hanno subito, soprattutto a causa dell'evento, un po' di variazioni sono state la programmazione scolastica, soprattutto verso la fine dell'anno scolastico precedente, però poi devo dire che grazie al fatto che non abbiamo avuto danni per il nostro comune non ci sono state variazioni, per cui l'attività scolastica riprende in maniera molto normale rispetto a quello che era la previsione. Niente, questo è un po' l'atto, e se eventualmente dottor Bertolani vuole aggiungere qualcosa, se no facciamo fare le domande o un po' dopo. Bene, a chi la parola? Pietri.
Certo che parlare di ricognizione dei programmi dopo l'anno che abbiamo visto com'è stato, insomma, diventa anche difficile. Giustamente il sindaco ricordava che il 17 di maggio abbiamo approvato il bilancio di previsione, che già per noi era molto tardi, visto che comunque noi siamo soliti ad approvare i bilanci nei tempi comunque giusti. Il 20 di maggio e il 29 tutti sanno che cosa è successo. Per cui leggendo la ricognizione dei programmi, si vede che comunque, insomma, la sua attuazione diciamo che è avvenuta in parte, però mi viene a dire che ci sta, visto i 4 mesi che abbiamo appena passato e le difficoltà a cui siamo andati incontro. È un anno molto complesso, sia dal punto di vista della gestione delle persone, dei nostri concittadini, come dicevo, delle attività programmate. Però giustamente il sindaco ci faceva anche notare come è difficile anche dal punto di vista della gestione economica. In un contesto di enorme crisi internazionale, con i tagli che abbiamo dovuto ancora una volta subire dal governo centrale, che sia un governo di centro-sinistra, centro-destra o tecnico, mi viene da dire che le critiche che tutti gli anni facciamo al governo centrale, insomma, siano un po'... adesso non dico le stesse, però comunque ci sono sempre elementi di critica di un certo tipo, sicuramente perché sono tagli che vengono fatti sicuramente, ovviamente pensati, però comunque vengono fatti anche a enti che di fatto comunque le sue economie le hanno sempre gestite tutto sommato con attenzione. E quindi per quello che riguarda noi, anche quest'anno avremmo dovuto subire dei tagli notevoli, poi il patto di stabilità ci è stato un po' allentato di fatto, però di contropartita abbiamo avuto questo problema dell'IMU, che mi verrebbe da dire che l'IMU in un comune come il nostro sicuramente non è una certezza, perché è un'imposta nuova e tutte le cose nuove hanno un elemento di incertezza, sicuramente non hanno un elemento di incertezza così come in questa fase ci viene enunciato dal MEF. Per cui io ieri sera mi sono letto la delibera e ho letto questo passaggio che il sindaco ha letto prima e ho detto, cavolo, scrivere una cosa del genere in una delibera, insomma, è un elemento di critica molto forte e sicuramente condivisibile, perché in effetti le cifre in ballo sono troppo alte. Ecco, insomma, quando si vede una variante di bilancio in un comune come il nostro con delle cifre di questo livello, è chiaro che, insomma, l'errore è macroscopico, per cui speriamo di correggerlo quanto prima. Questa mattina siamo stati un po', come dire, costretti a trovarci perché appunto aspettavamo un'iniziativa da parte del governo centrale, non c'è stata, e speriamo che comunque, insomma, venga quanto prima corretto questo evidente errore. Mi permetto di fare solo un elemento di critica, però prendetela in senso positivo. Riguardo alla riconnessione dei programmi, è una cosa che io dico da tanti anni, l'elemento di critica più grosso che mi viene da rivolgere alla maggioranza è su il ragionamento del PSC e comunque più in generale sulla strategia, la visione a lungo termine di quello che deve essere il nostro ente tra 20 anni, cioè la visione futura che noi vogliamo dare al nostro piccolo ente. Lo dico perché in un contesto così turbolento come è l'attuale, è chiaro che se avere un'amministrazione, un sindaco con una visione chiara di quello, o comunque con delle aspettative chiare, di quello che può essere il futuro di Campo Galliano, renderebbe sicuramente più operativo, più agevole, renderebbero più operative e agevoli le scelte di breve termine. Per cui faccio riferimento, ma prendetelo con spirito positivo, faccio riferimento ad esempio alla strategia sull'unione. Abbiamo visto già su Bologna esperimenti di fusione, abbiamo visto che il governo centrale dà elementi normativi che vanno verso la fusione, abbiamo visto le province, quindi il riassetto istituzionale del territorio del nostro paese, con appunto le province che cercano di unirsi, le chiamano enti inutili, non sono enti inutili, però sicuramente come le regioni in questi giorni vediamo che sono enti da riformare. E il nostro paese deve cambiare assetto istituzionale, la politica deve darsi delle regole più chiare, sicuramente a livelli diversi dal nostro, perché per quello che riguarda noi penso che non ci siano critiche da fare così come vediamo in questi giorni sui giornali. Però c'è un riassetto del paese che bisogna prenderne atto e in questo contesto bisogna darsi una strategia di lungo periodo. Parlo dell'unione, ma non voglio cadere nelle cose spicciole. Parlo sicuramente di una visione a lungo termine e quindi in questo contesto ci sta anche il PSC. Cioè, ad esempio, noi ragioniamo di sistemare la palazzina B del comune, che è una cosa che può essere giusta o sbagliata in base a quello che è la nostra visione futura. Cioè, vogliamo tra 20 anni essere un comune unico con Carpi? Vogliamo essere ancora un ente separato? Diciamocelo. Diciamocelo però in un modo, cioè dandone evidenza, e in base a questo si sceglie se riparare il tetto della palazzina piuttosto che fare un altro intervento, dislocare gli uffici. La dislocazione degli uffici abbiamo visto in questa fase che da una cosa, cavolo, complicatissima, nell'arco di poco tempo, per cause esterne, abbiamo visto che siamo stati capaci di farlo in tutta la provvisorietà del momento, con tutti i disagi, però abbiamo visto che sicuramente ottimizzare quelle che sono le risorse anche fisiche dei nostri uffici è una cosa da fare, ma questo eravamo tutti d'accordo, è possibile nei modi e nei metodi però corretti, consoni, non nell'emergenza che abbiamo dovuto subire. Per cui è chiaro che se tra 20 anni il nostro comune dovrà essere sotto, cioè unito con Carpi piuttosto che con Modena, come ad esempio potrei vedere io, è chiaro che va tutto progettato in questo senso. E se il comune di Campo Galliano dovrà avere 10.000 abitanti, è chiaro che ragioniamo anche sulle scuole. Tutti i ragionamenti che se non c'è strategia diventa difficile, direi impossibile fare, o comunque sicuramente diventano scelte che possono essere sbagliate. Per cui concedetemi questo elemento, ma deve essere preso come una cosa, una riflessione, una cosa positiva e un ulteriore stimolo a lavorare meglio e un ulteriore stimolo a utilizzare meglio le risorse, visto che c'è margine di manovra. Tutte le organizzazioni possono migliorare, devono tendere a un miglioramento e ci deve essere anche una tensione in questo senso, anche perché si parla di soldi pubblici e cercare di ottimizzarli e usarli al meglio è una cosa che sicuramente è nelle intenzioni di tutto il Consiglio Comunale.
A chi la parola? Matteo Camellini.
Io partirei dal testo della delibera e dal punto 4 che citava anche insomma, il sindaco. Il fatto di dichiarare in modo così esplicito che la giunta, ma poi il consiglio a questo punto, non accettano i dati del ministero e li riteniamo del tutto errati, è una considerazione che abbiamo già fatto anche altre volte dal punto di vista politico, però questa volta mi sembra che sia anche una considerazione molto tecnica, questa è un po' forse la novità più, è una considerazione molto, molto schietta e molto netta. Quando lo diceva anche il consigliere Pietro, insomma, però quando si chiede ai comuni il rigore e poi i dati sui quali si basa quello che dovrebbe essere il bilancio, comunque le considerazioni, le valutazioni dei comuni non sono per nulla corretti, perlomeno per molti comuni, è chiaro che c'è qualcosa che non torna. Qualcosa che non torna, al di là del fatto che del terremoto, però insomma si vede forse anche dal referto del dottor Bertolani, perché è chiaro che di fronte a un terremoto, un'emergenza, insomma alla crisi economica anche così grandi, occorre poi fare diversi interventi normativi, però insomma quello che da maggio ad ora è stato fatto è veramente forse tanto e troppo, forse anche articolato in modo non corretto. Dottor Bertolani ci ha illustrato un po' tutti i vari passaggi, è stato molto chiaro ed esaustivo, però comunque non è semplice entrare in queste materie dal punto di vista proprio tecnico, e ci sono anche degli aspetti che sono incomprensibili tuttora, quindi forse li capiremo magari insomma, il prossimo anno, quando avremo già fatto il bilancio, già chiuso il bilancio. E quindi questo non rende per nulla facile la programmazione, ma anche la rendicontazione. Sono dispiaciuto anch'io, come tutti credo, del mancato rinvio di questa, dei termini per questa delibera. Sarebbe stato, se non altro, logico, evidentemente lo stato di sofferenza di migliaia, penso, di comuni, in particolare dei nostri, insomma, per quanto riguarda questa delibera o comunque questa situazione, non ha fatto scattare un meccanismo di solidarietà, penso, fra le varie parti dello Stato. Quindi la proviamo perché va approvata, però ancora una volta e oggi più delle altre volte approviamo qualcosa che non condividiamo assolutamente. Poi ovviamente condividiamo la soluzione che viene data a questo problema per consentire di approvare la delibera, questo è chiaro, però siamo a settembre, quasi ottobre, e ci sono ancora comuni che devono approvare il bilancio preventivo probabilmente, e noi non riusciamo ad approvare gli equilibri in modo corretto, preciso, come vorremmo fare, come si è sempre fatto fino a qualche anno fa perlomeno. Tornando al discorso dei dati, io penso che tutti condividiamo, al di là delle soluzioni che vengono poi date, l'esigenza di avere rigore e anche una revisione della spesa, quello che questo governo sta cercando di fare, al di là poi del modo e dei singoli provvedimenti. Chiaramente il rigore e la revisione della spesa ricade poi spesso sul cittadino e sull'ente locale di più basso livello, quindi il comune. Il comune che poi si trova appunto, come dicevo prima, a dover elaborare dati che non condivide, assolutamente errati, e quindi queste due cose non possono coesistere. È già difficile fare un'ulteriore revisione di spese per enti come il nostro, dove si può ancora forse tagliare qualcosa, ma si è già fatto in passato, ma è assolutamente indecente, non so come dire, chiedere di fare delle revisioni ulteriori a fronte poi di un'errata comprensione ai livelli più alti di quello che è la situazione contingente relativa anche al discorso del terremoto. Anche riguardo all'IMU, che è poi il problema principale che si pone per questi comuni, per i nostri e quelli intorno al cratere, abbiamo chiesto ai cittadini, se possibile, di pagare comunque la prima rata dell'IMU, nonostante la possibilità di rinviarlo. I cittadini hanno risposto insomma abbastanza bene, e questo poi ci si ritorce contro. Anche questa è una cosa che poi andrebbe spiegata ai cittadini, non sarà facile, perché come glielo spieghiamo il fatto che loro hanno pagato magari, e questo poi per noi diventa un problema, non lo so, Però anche questo spiega come ci sia a livelli del comune, degli enti territoriali, tutto sommato una forte coesione, per cui se si chiede uno sforzo, si chiede una collaborazione, questo genere c'è. Però tutto questo non serve per far fronte alle indecisioni o alle valutazioni errate degli enti invece di più alto livello. Per quanto riguarda l'attuazione dei programmi, anch'io non vado nel dettaglio e condivido il fatto che insomma l'attuazione è stata parziale sicuramente, ma è fisiologico, mi sembra più che logico. Io vorrei approfittarne, diceva il sindaco giustamente che le entrate sono calate perché i vigili sono stati impegnati in altre attività, non si è fatta magari un po' di riscossione coattiva, insomma, perché non si poteva fare. E volevo anche insomma, appunto, ringraziare tutti i dipendenti, non solo i nostri, ma anche quelli degli altri comuni vicini a noi, che in questi periodi, in questi momenti, in questi mesi molto difficili, soprattutto a Novi, Carpi, Soliera, ma un po' anche qua, sono poi prodigati in altre mansioni e attività, e quindi insomma le entrate sono calate, ma insomma il motivo lo sappiamo bene, bisogna ringraziare che poi comunque si è speso in altre mansioni, in altre attività. E, per quanto riguarda invece, poi concludo, le valutazioni insomma finali del consigliere Pietri, io posso anche essere d'accordo, avere una strategia a lungo termine, anche a 100 anni sarebbe bellissimo, ma non riusciamo ad approvare un bilancio nel corso dello stesso anno, comunque non riusciamo ad avere dati certi, precisi e sui quali fare valutazioni insomma appunto precise all'interno dello stesso anno di bilancio. Quindi forse una volta fare valutazioni a più ampio spettro, a più ampio raggio era anche più facile, oggi insomma è quasi impossibile. Poi si può avere qualche idea, però insomma se uno deve fare valutazioni a lunghissimo termine solo per farle, insomma io non sono molto d'accordo. Credo che sarebbe necessario offrire ai comuni, l'abbiamo detto tante volte, la possibilità di fare valutazioni ad ampio raggio, cosa che adesso non c'è, e non solo per il terremoto. Per quanto riguarda il discorso della fusione dei comuni, bisognerebbe anche capire le posizioni, che posizioni hanno, perché qua ogni volta che si parla di fusione, non per il motivo nostro, ma insomma perché magari i giornali ne parlano, penso che la più forte indecisione sia dalle opposizioni, più che dalla maggioranza. Non condivido il fatto di un'eventuale fusione con Modena, io in generale non condivido l'idea di una fusione in questo momento, però insomma credo che l'unione è magari riformata in certi aspetti sicuramente, possa ancora essere uno strumento importante per i nostri territori, ripeto, riformata in certi aspetti, l'ho già detto, e quindi su questo bisogna lavorare nei prossimi anni, però non vedo in questo momento l'esigenza di una fusione, ci sono comuni di 100 abitanti, insomma parliamo di cose serie. E per quanto riguarda, è importante penso dirlo anche in questa sede, tutto quello che sta accadendo a livello di regioni, e poi non solo di regioni, vorrei poi che sia chiaro che non tutte le regioni sono uguali, perché in tutte si può ancora tagliare e in tutte c'è qualche spreco, su questo non c'è dubbio, compresa la nostra sicuramente. Però vorrei riprendere quello che diceva l'altro giorno, forse ieri, l'altro ieri, il presidente Ricchetti, e secondo me ha profondamente ragione. Diceva questo, la nostra regione ha già tagliato negli anni scorsi, penso ai vitalizi, e anche in questi mesi, prima che se ne parlasse in televisione, ha tagliato tutta una serie di spese di rappresentanti, le ha azzerate. Quindi se il governo centrale vuole parlare di dimezzamento delle spese delle regioni, a noi non va bene, perché vanno azzerate come in Emilia Romagna. Quindi anche qua non si può chiedere alle regioni di dimezzare delle spese quando poi alcune regioni come la nostra e poche altre credo hanno già azzerato tali spese. Se si vuole fare un discorso serio si deve prendere la situazione migliore, quella dove ci sono meno sprechi, meno spese per abitante, e portare quella situazione a tutte le altre regioni, perché altrimenti sembra che le regioni come la nostra, che non possono più tagliare alcune spese perché non ce ne hanno più, siano meno virtuose delle altre. Sono d'accordo a livello dei comuni, il nostro e quelli che sono intorno a noi, penso che di questi sprechi non ce ne siano. E ce ne sono a livello più alto, non penso neanche alle province, penso appunto a molte regioni e penso all'amministrazione centrale. Quindi è giusto chiedere rigore, la revisione della spesa, però teniamo presente quello che alcuni comuni, alcune regioni hanno già fatto, se vogliamo essere davvero coerenti.
Grazie. A chi la parola? No, io se... Ah, sì, se non ce n'è altro, adesso due considerazioni molto veloci, perché poi insomma, sì, penso che nella testa di ognuno di noi c'è, di ognuno di noi, di chi sia appresta a fare l'amministratore, c'è l'idea di fare delle valutazioni delle programmazioni a lungo respiro. Eravamo anche partiti in questo modo, ma poi, un po' come diceva Matteo, devo dire che purtroppo si è richiamati bruscamente alla realtà da dover gestire poi quotidianamente delle cifre che cambiano di minuto in minuto, delle condizioni che cambiano di minuto in minuto. Tutta una serie di valutazioni che abbiamo fatto e di scelte che abbiamo fatto nei precedenti bilanci adesso ci si ritorgono contro. Faccio un esempio molto stupido e banale, ma andiamo a vedere anche semplicemente il discorso delle spese di rappresentanza. Questo comune prima che qualcuno glielo dicesse ha deciso di passare da qualcosa come 4.000 euro all'anno, che è una cosa sconvolgente, a 250 euro. Adesso io devo ridurre dell'80% 250 euro, però non è la spesa di rappresentanza che fa. Abbiamo avuto invece, lo sapete perché ve l'ho già detto un'altra volta, sulle spese di comunicazione abbiamo rischiato di non uscire con un giornalino che è apprezzatissimo dei nostri cittadini e che credo che sia un elemento importante di comunicazione delle cose che vengono fatte, dove viene dato spazio tra le altre cose anche a tutte le associazioni di volontariato, a tutti insomma, voglio dire, a tutti quelli che collaborano logicamente con l'amministrazione, che fanno attivamente delle cose per i nostri cittadini. E usciamo adesso, finalmente siamo riusciti ad uscire, e siamo riusciti ad uscire perché abbiamo girato su quel capitolo la sponsorizzazione che ci veniva dal tesoriere, se no noi quest'anno non riuscivamo a fare il giornalino, perché imporre il taglio dell'80% in un comune dove si spendono 6.500 euro di comunicazione vuol dire smettere di fare comunicazione. E a volte diventa veramente anche complicato fare la programmazione a lungo respiro fatto all'inizio di questo mandato sulla comunicazione, e ripeto, è un esempio della comunicazione, era di arrivare ad avere un addetto stampa. Devo dire che la nostra progettazione a lungo respiro è stata brutalmente interrotta. Poi invece ci sono delle cose diverse, che sono quelle del PSC, di cui mi accollo tutte le responsabilità politiche, tecniche, tutto quello che volete. Abbiamo finalmente chiuso, sembra finito di litigare con la provincia, e a breve avremo, tra l'altro attiverò anche, spero già dal mese di ottobre, dei momenti di confronto non con solo la commissione, ma la commissione allargata. Anche sulla scelta di alcune cose, pensiamo, me l'ho dimenticata di dirlo prima e mi scuso, ma insomma il fatto di, ero talmente convinta di riuscire a rimandare il consiglio che non avevo neanche messo in fila fino in fondo tutte le cose che volevo dire. Se vi ricordate, noi avevamo fatto una manovra, tra l'altro non avevamo neanche messa tutta la manovra sull'IMU nel bilancio di maggio, dove hanno detto non la mettiamo tutta perché se tutto va bene e se le cifre sono quelle che pensiamo noi e non quelle che pensano loro, possiamo andare in fase di equilibrio e anche a rivedere, la nostra idea era quella di rivedere la manovra IMU e quindi di poter arrivare ad abbassare quella manovra che abbiamo fatto. E da maggio a settembre, ci si è di nuovo, ma non perché uno dice hai sbagliato le stime, tu comune, quindi non essere stato in grado di valutare l'effetto, il reale introito, ma perché c'è stato qualcun altro che ti ha cambiato completamente le carte in tavola. Quindi diventa anche molto complicato veramente pensare a lungo respiro. Poi bisognerebbe che noi fossimo bravi di farlo e poi dopo insomma è logico che spetterà poi anche ai nostri cittadini valutarci. Il ragionamento anche per esempio sulla riorganizzazione che avevamo messo tra l'altro nel bilancio a causa del terremoto ha visto stravolto tutto,
abbiamo una situazione, abbiamo, io credo che siamo riusciti in pochissimo tempo a dare una risposta, quindi non abbiamo avuto un ufficio chiuso per mezza giornata, perché siamo riusciti così, è logico che la sistemazione che abbiamo ottenuto trovato una sistemazione che non può reggere per più di un anno, cioè nel senso che gli uffici sono veramente ammassati anche con situazioni, sono uffici, se fossero uffici interni non c'è problema, ma sono uffici dove hanno, cioè, spesso la relazione col pubblico, e quindi insomma un po' vi posso assicurare che è un po' complicato gestire questa cosa, quindi è logico che va bene come tampone temporaneo, ma poi dovrà esserci la sistemazione. E anche sugli uffici, guardate, io mi ricordo che una delle prime cose cui avevamo parlato nella precedente giunta era proprio quella, ma valutiamo se mettere tutti gli uffici assieme, perché aveva 4 sedi o 5, non è... però se io avessi fatto la sede in quel momento, avrei fatto una sede che adesso sarebbe per metà vuota, perché col fatto che non possiamo assumere dei dipendenti, mano a mano che vanno via ci troveremo degli uffici sempre più vuoti, perché da questo punto di vista è un altro dato di fatto, e quindi insomma diventa, non vuole essere una giustificazione, ma dico semplicemente che diventa veramente molto complicato anche a volte ragionare al di là del mese o della settimana di entrata, insomma. Comunque logicamente tutte le critiche sono ben accette, vedremo di su alcune questioni invece di PSC in modo particolare di portare avanti una progettualità logicamente e finalmente di finirlo. Io dico, ecco, la mia visione a lungo respiro è non lasciare in eredità al prossimo sindaco cose non finite, e quindi spero nell'anno e mezzo di chiudere tutte le questioni, le questioni un po' complicate che abbiamo in sospeso. Niente, detto questo, faccio la battuta perché sull'IMU, sul discorso delle valutazioni, visto che c'è presente il segretario di Casal Grande, ci hanno valutato l'introito IMU di Campo Galliano è 100.000 euro in meno dell'introito IMU di Casal Grande. Voi capite che insomma forse c'è qualcosa che non va bene, e non ci volevano dei geni per capire che c'erano le stime che forse non erano proprio quelle appropriate. Però siamo un comune molto ricco arrivato a questo punto. Poi dico, magari avessimo sbagliato completamente tutto, quindi vuol dire che togliamo l'operazione sulla nostra manovra IMU, e anzi facciamo casino di investimenti quest'anno, non si vede questa roba qua. Va bene, direi di mettere in votazione chi è a favore del... volevate fare la dichiarazione di voto, io sapete che non sono molto... ogni tanto mi dimentico, mi ritorno in mente quando partecipo ai consigli dell'Unione. Mettiamo in votazione la ricognizione sullo stato di attenzione del programma attuazione dei programmi per maniera dell'equilibrio generale di bilancio, senso dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 variazione al bilancio di previsione 2012. Chi è a favore? Contrari? Allora, a favore la maggioranza, contrari la minoranza. C'è l'immediata eseguibilità, che è come sopra? Bene, perfetto. Grazie, ci vedremo a metà ottobre. Sì. Sono delle strade.